Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati nella nostra radio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nel vostro cuore. Siamo nel programma, ecco, nella casa di Nazareth e vogliamo parlare ovviamente di San Giuseppe, il capo della Santa Famiglia, il padre putativo di Gesù, custode della verginità di Maria. Stiamo leggendo per questo il testo di San Giuseppe di Tarcisio Straimare, dai padri della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici fino a San Bernardo, edito da Studio Domenicano nel 2021, ultima opera veramente del testamento spirituale di questo grande padre che ha dedicato tutta la sua vita a San Giuseppe. Parliamo oggi di una figura molto intensa, uno dei quattro pilastri della Chiesa orientale, ovvero di San Gregorio di Nazianzo. San Gregorio di Nazianzo, che nacque in Cappadocia da una nobile famiglia, ricca famiglia, intorno al 330, frequentò la scuola retorica di Cesarea, fondata da un discepolo di origine, Gregorio il Taumaturgo, che si recò per primo evangelizzare quelle terre lontane proprio per ordine di origine. Era un discepolo di origine, quindi la scuola è origeniana. Ecco, la scuola è quella allegorica, la scuola catechetica di origine che aveva tanto fatto successo in Egitto, ma in tutto l'Oriente, l'Oriente più spirituale, anche tra i monaci si leggeva Origene come supremo commentatore delle scritture. E quindi ecco, fu un uomo colto, poi si recò anche ad Alessandria, è proprio la capitale della scuola teologica, e ad Atene, Atene per la cultura umanistica, ecco, lui ecco, seguiva proprio i corsi filosofici, ecco, i corsi dell'Accademia Platonica e anche del Peripato, ecco, di Aristotele, ecco, quindi una formazione classica molto robusta, molto forte. Ecco, già Basilio, il suo amico e collega di studi, Basilio, ha scritto che tutti i giovani devono addottrinarsi sulla cultura umanistica, sulla cultura classica. È necessario, no? Perché diciamo, è come l'esatta preparazione, il condimento necessario per comprendere, ecco, la rivelazione, quindi come lo step, ecco, il gradino anteriore, no? Che c'è prima di conoscere Cristo, quindi l'apertura della mente, il sillogismo, no? La logica, ecco, la filosofia metafisica, che è tipica della filosofia greca, sono considerate cose necessarie per, ecco, conoscere Cristo. Quindi, ecco, Gregorio mette in evidenza la verginità di Maria del matrimonio. Anche lui è chino davanti al mistero, questo grande mistero che supera i cieli, che supera l'universo, cioè che una donna possa concepire nella verginità. E chi deve concepire Dio stesso, il creatore del mondo. Lo compose lo Spirito Santo, innalzando in un tempio, un sacro tempio, ecco. Maria è già tempio, tempio di Dio, perché è tempio dello Spirito, piena di grazia, piena di ogni bene, e quindi si vede innalzata, ecco, dallo Spirito Santo a questa dignità così alta, tanto che può concepire, tanto che può donare al mondo questa vita nuova. Siamo di fronte ad inaudite leggi della generazione, non è una generazione conforme a quella che noi conosciamo, è un'altra generazione, è la generazione divina che si dispiega nel mondo. Il Verbo, secondo norme umane e non umane, si incarnò nelle auguste viscere di una donna priva di nozze, meraviglia incredibile per gli spiriti fiacchi, e certo ancora oggi non si crede. Tanti non credono all'incarnazione, tanti non credono a Cristo e non credono alla Madonna che ha avuto un così grande privilegio, un così grande ministero nella vita, perché insomma, su via, ecco, è troppo contraria alle leggi umane, no? Come se le leggi umane devono spiegare tutto, ma la natura può essere superata dalla grazia, può essere superata da Dio, colui che ha fatto il mondo conosce anche superare le cose ordinarie della vita. Tenendo conto dell'aspetto giuridico-sociale del matrimonio, la verginità è presentata come purezza intemerata, ma considerata come esenzione espressa anche con anonfes, apierogamos, e quindi al di sopra del matrimonio, apeiros, al di sopra. No? Per quanto pure, tuttavia umane, transitò attraverso una donna sposata, mescolando la divinità, metà del matrimonio umano. C'è anche qualcosa di umano in Cristo, non è che è solo divino, se no cadiamo nell'eresia opposta, quella dell'incarnazione, che è quella del monofisismo, cioè Gesù è solo Dio, è tutto Dio, è solo natura divina, natura umana non c'è, ma pure questa è un'eresia, perché allora se Gesù non ha assunto l'umanità, non ha neanche redento, cioè ci vuole un innesto, no? Nell'umanità, San Paolo ne parla bene come nel discorso della lettera ai Romani, l'olivo buono e l'oleastro. No? Ecco, l'oleastro è inserito sull'olivo buono, tutto il contrario che avviene in natura, è una parabola fittizia, perché nella natura viene che sull'olivo cattivo viene innestato quello buono e allora vengono le cose buone. No? Invece è tutto il contrario, sull'olivo cattivo, che siamo noi, siamo noi peccatori, la nostra natura umana corrotta, viene innestato Cristo. Ecco, anzi, se noi, diciamo al contrario, sull'olivo buono viene innestato, che è Cristo, viene innestata l'umanità, no? Lui assume l'umanità, no? Non è l'umanità che assume la divinità, ma è lui la divinità che assume l'umanità. E noi invece il contrario, siamo, il cattivo olivo che assumiamo Cristo, lo assumiamo in noi con l'Eucaristia, con il battesimo, con i sacramenti, con la parola di Dio, perché diventiamo nuovi, nuovi nella vita, nello spirito. Ma considerata come esenzione, espressa anche canonfes, come apeirogamos, la maternità virginale di Maria unisce due stati di vita, ossia il matrimonio e la verginità. Quindi il matrimonio è santificato dalla verginità, è consacrato ulteriormente dalla verginità, è trasformato dalla verginità. Ecco, c'è qualcosa di nuovo in Maria che prima non c'era, è questa verginità consacrata nel matrimonio. Pur insistendo sulla verginità del concepimento, Gregorio tiene presenti i vincoli sia affettivi che familiari in occasione del censimento di Augusto. Certamente sono salvi i legami familiari. Ecco, la Madonna non è che si è ribellata, no? Non si è ribellata ai costumi, ecco, del tempo, no? Ha vissuto pienamente questi costumi perché ha seguito il marito lì dove l'ha portato. L'ha portata nel censimento, l'ha portata nella grotta di Nazareth, l'ha portata per salvarsi da Erode in Egitto, ecco, l'ha portata e lei ha seguito il marito, ha obbedito il marito, secondo le norme che erano allora previste dal matrimonio. Ecco, il matrimonio implicava la guida spirituale, la guida giuridica, umana. Ecco, del marito. L'iscrizione anagrafica suppone un ordinamento giuridico relativo alle genealogie, la cui discordanza in Matteo e Luca solleva un problema. Come mai Dio risale al re Davide quando apparve Dio immortale da una madre mortale? E come proveniva da Giuseppe? Era infatti figlio di una vergine, derivava da Maria, dalla tribù di Levi, dato che Maria proveniva dal sangue di Aronne. Ecco, sì, alcuni dicono, che Maria è anche della tribù di Giuda, non è solo della tribù di Levi, che sia della tribù di Levi è piuttosto scontato perché era parente di Elisabetta, che era sposa di Zaccaria, che era un sacerdote importante, quindi della tribù di Levi, che poteva persino entrare nel tempio e sacrificare, l'incenso, fare il dono dell'incenso una volta all'anno, cosa che solo ai sacerdoti è lecito fare, e quindi Maria si può considerare parte di questa stirpe, però probabilmente c'era anche un'appartenenza alla tribù di Giuda, questo lo dicono tanti altri autori, perché non sarebbe potuta andare altrimenti sposa a Giuseppe, che era della tribù di Giuda, figlio di Davide, discendenza regale, quindi deve essere figlio di Davide, ma non solo da parte di Giuseppe, che poi di fatto non è effettivamente il padre di Gesù, no? Ma da parte di Maria sì, perché Maria è effettivamente la madre, è colei che lo ha generato, colei che lo ha partorito, sia pure per opera dello Spirito Santo, però è colei che veramente si inserisce completamente nella genealogia di Gesù, si inserisce e quindi è l'anello di congiunzione tra Davide e Cristo, tra Davide e Cristo, ecco, l'altra genealogia addirittura da Adamo, ecco. Beh, quindi rientra anche San Giuseppe, certo, è una cosa molto più universale. Non è per dimostrare la stirpe di Davide, ma la stirpe umana, no? Ecco, la creazione, ecco, che genera anche questo fiore meraviglioso, questo fiore mirabile della presenza di Maria, da cui nasce Cristo. Quindi si inserisce non solo nella stirpe regale di Davide, ma nella storia dell'umanità stessa, di tutta l'umanità, quindi la genealogia che mette come capostipite Adamo è proprio quella più universalista, perché è, diciamo, iscrive Cristo come l'unico salvatore del mondo, ecco, mentre l'altra, quella di Davide, iscrive Cristo come salvatore del popolo di Israele, perché Davide è il re di Israele, anche se poi la regalità, ecco, l'angelo dice alla Madonna, il tuo regno, il suo regno non avrà fine, ecco, si capisce che ha dimensione universale, sia nel tempo che nello spazio, quindi benché sia di regalità davidica, quindi giuridicamente giudaica, ecco, è il re dei giudei, è effettivamente re dei giudei perché è discendente di Davide, ecco, è l'accusa fatta a Gesù, no? Ma è un'accusa falsa perché egli è veramente il re dei giudei. No, con colui che si dice il re dei giudei, non è colui che si dice, è effettivamente il re dei giudei perché discende da Davide. Ma non è solo il re dei giudei, è il re della nuova Gerusalemme, è il re della nuova alleanza, il re eterno che regna per sempre nei secoli dei secoli, nei cieli e sulla terra. Lo spiega San Giovanni nell'Apocalisse, il cavallo bianco uscì per vincere, ecco, da vittorioso, e per vincere ancora, per vincere sempre. Ecco, la salvezza appartiene a Dio, seduto sul trono, e all'agnello, ecco, quindi questo è il trono di Dio, è fatto anche partecipe della presenza dell'agnello, cioè di Cristo, l'agnello immolato, che ha conquistato questo trono con la sua sofferenza, con la sua morte, con la sua risurrezione, con il suo trionfo glorioso, e che siede per sempre sul trono eterno di Dio, ci sedeva sin da prima, no? Però adesso ha conquistato anche quest'ultima parte di mondo, ribelle a Dio, che è l'umanità, che è la terra, che è la storia degli uomini, si è inserito nella storia, l'ha conquistata, ora la guida, ecco, ora indirizza gli uomini, ecco, per sempre verso di sé, quelli che vogliono salvarsi, ovviamente, quelli che vogliono godere della vita eterna, della salvezza eterna che è dal cielo, ecco. Allora, ecco, questa nuova vita in Cristo viene donata, ecco, per Cristo, solo per Lui, ecco, dal cielo. L'iscrizione anagrafica suppone un ordinamento giuridico relativo alle genealogie. Matteo, figlio di Davide, beh, Matteo è più legato, ovviamente, essendo levita, anche lui, al popolo di Israele. Luca è legato ad Adamo. È legata all'uomo, Luca scrive in greco, Luca è di cultura greca, Luca è l'espressione dell'ellenismo, dell'universalità, della salvezza donata a tutti gli uomini, e quindi, ecco, ovviamente la sua genealogia è più universalista, ecco, di quella di Matteo. Però le due cose coincidono, non è che si contraddicono l'una con l'altra. Queste due genealogie dicono che Gesù è re dei giudei, ma è re anche di tutti gli uomini. Gesù stesso lo dice nel Vangelo di Giovanni. Ci sono altre pecore che non sono di questo ovile, eppure queste io devo condurre. Beh, ci fermiamo qui per questa nostra meditazione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando dei padri Cappadoci, come hanno affrontato il mistero di San Giuseppe. Abbiamo qui oggi, ecco, dopo aver affrontato San Gregorio di Nazianzo, San Gregorio di Nissa, che è il fratello di San Basilio, nacque verso il 335. In un primo tempo si dedicò all'insegnamento e si sposò anche, ecco. Poi, imitando il fratello Basilio, la sorella Macrina scelse la vita monastica. Ecco, quindi, insomma, rinunciò al matrimonio. C'erano anche queste cose, ecco, nel primo cristianesimo. Ecco, sì, c'era il valore del matrimonio, certamente, ma la vita monastica era considerata un culmine, e quindi, insomma, con il permesso della moglie, ecco, ci si poteva anche sposare, no? Ecco, rinunciando alla vita insieme. Ecco, se non c'erano figli, ovviamente. Nel 371 venne consacrato vescovo di Nissa, proprio da San Basilio, dove incontrò grandi difficoltà da parte degli avversari eretici. Sì, non si trovava molto bene, ci sono lettere di protesta al fratello Basilio per far sì che venga tolto da quella sede, no? Ecco, sembravano persone piuttosto refrattarie alla vita spirituale. Come colonna dell'ortodossia fu un protagonista del Concilio di Costantinopoli del 381, vi partecipò, ecco, l'amico fraterno di Basilio, cioè San Gregorio di Nazianzo, fu il presidente di questo concilio, poi lo lasciò, ecco, a Melezio di Antiochia, il fatto di presiedere il concilio, però ecco, inizialmente fu lui, insomma, quindi così vicino a San Basilio, e come il fratello Gregorio di Nissa. Come colonna dell'ortodossia fu un protagonista di questo concilio, nel quale fu definita la divinità dello Spirito Santo, la condanna anche dell'apollinarismo, questa eresia che praticamente metteva in dubbio l'umanità di Cristo, cioè Cristo non aveva un'anima, un'anima umana, aveva solo la divinità si sostituiva all'anima, ma dicendo così, allora l'umanità non è completa, cioè non aveva sentimenti umani, solo divini, non aveva un'anima umana, non aveva intelligenza, volontà umane, le facoltà, le potenzialità dell'anima erano tutte divine, ma non è così, Signore. Sia fatta non la mia, ma la tua volontà. Questo è esplicito, questo testo della passione di Cristo, no? Che è riportato da tutti gli evangelisti, la preghiera di Gesù nell'orto. Sia fatta non la mia, ma la tua volontà. Quindi sono due volontà in Cristo, non c'è una sola volontà, si cade nel monotelismo, ecco, l'apollinarismo è un po' l'antesignano del monotelismo, perché nell'apollinarismo Cristo ha solo, ecco, ha solo la volontà divina, no, invece no, no, perché c'è un conflitto tra le due volontà, esiste, ma esiste in noi, ecco. Esistito anche in Cristo, anche se ovviamente Cristo non aveva problemi a dominare la sua umanità, ecco, anche se l'umanità tende, insomma, un po' al piacere, tende al bene immediato, al bene sensibile, ma non sempre il bene sensibile è quello giusto, è quello vero. Ci vuole anche, ecco, la guida dello Spirito, ecco, la guida di Dio. Infatti San Paolo parla di corpo, anima e spirito, come tre cose distinte, assolutamente distinte. Quindi, ecco, Gregorio di Nissa, commentando Giovanni 19,25, dice: «Stabat iusta crucem Iesum, mater eius et sorum matris eius, Maria Cleofet e Maria Magdalena». Decide, ecco, questa di Giovanni 19,25, decide che le donne siano tre, e che la Maria, nominata dagli evangelisti come madre di Giacobbe e di Iosef, sia la Deipara e nessun'altra. Quindi sono tre Marie e basta, una è la Madonna, non ci sono altri, no? Così era stato voluto da Dio per nascondere il parto divino, perché non fosse manifestato ai sanguinari giudei. Nascondere al demonio, ecco. Poi c'è questo antigiudaismo, è molto frequente, anche in Agostino c'è adversus iudeos, no? Ma non è che è una persecuzione pratica verso i giudei, è una condanna delle loro idee su Cristo, no? Ovviamente. Beh, il Talmud non si può accettare, insomma, è chiaro, no? Perché dipinge Cristo come il più grande bestemmiatore, il più grande peccatore, poi neanche parte integrante del popolo di Dio, perché figlio di una prostituta, che sarebbe la Madonna, no? Che sarebbe venduta a un soldato romano. Ma non è questa la strada dei Vangeli. Che suo marito, virre e padre di Gesù, si chiama Giuseppe, così da Deipara era chiamata, nominata madre di Iosef, di Giacomo, figlio del carpentiere Giuseppe, figli di età poco avanzata, nati da un matrimonio precedente, da una moglie già deceduta. Ecco, secondo lui abbraccia questa tesi, un po' strana effettivamente, perché pare che metta in dubbio la verginità di Giuseppe, no? Oggi Giuseppe è visto come vergine, no? Quindi questa interpretazione sembra un po' datata. Lui pare che, insomma, si sia già sposato e che abbia avuto due figli, quindi, diciamo, la Deipara era madre, considerata madre adottiva anche lei di altri figli di Giuseppe, nati da un matrimonio precedente, da una moglie già deceduta, quindi sarebbe un vedovo Giuseppe, un vedovo che custodisce, data la sua veneranda età, la verginità di Maria. Quanto i giudei rimproveravano al Salvatore dicendo: non è costui il figlio del carpentiere, sua madre non si chiama Maria, i suoi fratelli Giacomo, Iosef, Giuda e Simone. Giovanni dice la verità chiamando madre di Gesù colei che stava sotto la croce. Gli altri evangelisti, occupandosi della situazione familiare, lo chiamano con ragione madre di Giacomo e di Giosef. Questi di fatto erano i primi e più conosciuti dei figli di Giuseppe. La scrittura mostra chiaramente che grazie a questa disposizione e all'opinione che ne risultava, Maria assisteva senza pericolo alla passione del Salvatore. Perché se ella fosse stata conosciuta come vergine dalla gente, sarebbe stata uccisa dai giudei invidiosi. Beh, questa è una spiegazione, no? Cioè, si riteneva che Maria non fosse vergine, no? Anche se era vergine, no? Perché c'erano altri fratelli, ecco, altri figli di un precedente matrimonio di Giuseppe, che però erano considerati suoi figli, insomma tutto un gioco di falsa conoscenza, di presunta conoscenza, poi non veritiera, ma di fatto il Vangelo è proprio così, no? Ecco. di Giuseppe, di Gesù, non si sa l'origine, poi viene dalla Galilea, invece non veniva dalla Galilea, veniva dalla Giudea, però non lo sapeva nessuno, era considerato il figlio del carpentiere, ma non era figlio del carpentiere, era figlio di Dio. E Maria, quindi, analogamente, non sarebbe la madre, ecco, di altri fratelli di Giuseppe, anche se ne era la sposa, però era presunta tale perché così non si credesse alla sua verginità, e questa è una difesa davanti ai giudei, che l'avrebbero uccisa per invidia, insomma, era troppo santa per loro. Beh, insomma, comunque, un po' arzigogolata, ma è così, è San Gregorio di Nissa, ecco. È un discorso spesso molto difficile perché è molto allegorico, ecco, presuppone, ecco, molte altre conoscenze che vengono non solo dalla scrittura, ma dalla tradizione cristiana, allegorica, ecco, soprattutto origeniana, no? Questo di fatto erano i primi e più conosciuti dei figli di Giuseppe. In un'omelia si dilunga nel riferire una certa storia apocrifa, non meglio precisata, che si riferisce alla nascita di Maria e la sua offerta votiva nel Tempio. Egli sottolinea fortemente la santità di tale offerta. Ecco, questo è accolto anche dalla tradizione cattolica, il protovangelo di Giacomo che parla della nascita straordinaria di Maria da Anna, ecco, non in maniera verginale, però in maniera sempre benedetta, consacrata in modo speciale da Dio, che è Gioacchino, Ioiachim, il padre. Anziano, non poteva più generarlo, e così la madre, pur in avanti negli anni, non poteva più generarlo. E quindi una nascita, proprio scelta, voluta da Dio, anche con segni straordinari. E poi consacrata sin da fanciulla al tempio, un po' come fu consacrato Samuele, quando è stato svezzato dall'età più infantile, e viene donato a Eli nel tempio. Perché deve diventare il grande profeta, quindi segno, simbolo di Cristo, ma simbolo anche di Maria Santissima, effettivamente consacrata nel Tempio, come era per tante fanciulle, per tante donne che si dovevano preparare a una vita più impegnata nel regno di Israele. Quindi egli sottolinea la santità di tale offerta, giunta all'età dell'adolescenza, i sacerdoti si sono preoccupati di quel sacro corpo per non offendere Dio. Sì, venivano combinati anche matrimoni, ecco, santi, questo pure era notorio nel Tempio, per le fanciulle che avevano servito nel Tempio c'erano matrimoni più adatti, più degni al loro stato sociale. E questo dimostra pure quello che si diceva prima, l'appartenenza di Maria alla tribù di Levi, solo le figlie di Levi, no? Venivano educate in questo modo così speciale nel tempio. Destinarla ad un matrimonio comune sembrava loro assurdissimo, assurdissimo, ma se un uomo fosse diventato padrone di un dono consacrato a Dio sarebbe stato come un sacrilegio. Bisognava dunque darla in sposa a qualcuno sotto il nome di matrimonio, con nubi nomine, il quale tuttavia fosse almeno idoneo a custodire la sua verginità. Ecco, quindi sembra quasi che i sacerdoti stessi conoscano la verginità di Maria. Questo forse è impossibile, no? Questa verginità consacrata, però ecco, forse qualcosa di vero c'è, ecco, se è vero che Zaccaria, sacerdote, ecco, concepisce, ecco, così in maniera straordinaria, che la profetessa Anna vive in verginità tanti anni, dalla morte del marito fino all'età anziana, fino a 84 anni, vive lodando Dio, digiuni e preghiera, tutta la vita nel tempio, aspettando la redenzione di Israele, la salvezza di Israele, che è Cristo, no? E quindi c'è questo senso di verginità consacrata anche prima di Cristo, però sempre in relazione a Cristo, e quindi anche San Giuseppe, insomma, scelto probabilmente per la sua verginità. A questo compito fu trovato adattissimo Giuseppe, adattissimo esso inventus est Joseph, della stessa tribù e famiglia di Maria, in quanto era vergine, quererat virgo. Ma prima aveva detto che era sposato, quindi una presunzione, iuris et de iure. Giuseppe, su decisione dei sacerdoti, accolse la fanciulla per sposa, senza che la loro unione oltrepassasse gli sponsali. A questo punto avviene l'annunciazione, quando ormai già tutto è stabilito, Maria è promessa sposa di Giuseppe, può quindi custodire serenamente questo dono dall'alto, può essere madre, ecco, custode di questa grandezza, e allora avviene l'annunciazione. Come si vede, Gregorio ritiene dal racconto apocrifo solo quanto è essenziale, non fa accenno all'età di Giuseppe. giovane o anziano, né, al suo stato civile, vedovo, figli, ciò che importa è che gli sposasse la fanciulla e che fosse idonea a custodire la verginità. Ecco, vergine, non tanto perché è vergine, ecco qui c'è un'interpretazione di Gregorio, perché ha detto che aveva un precedente matrimonio, ma perché può custodire la verginità, è anziano, è di esperienza, ha dei altri figli, non ha bisogno di una discendenza. Ciò che importa è che gli sposasse la fanciulla e che fosse idonea a custodire la verginità. Così la trovò l'angelo al momento dell'annunciazione, nella risposta di Maria all'annuncio dell'angelo. Quamod istoderit mihi, quoniam viro non conosco, come sarà possibile questo? Come è possibile che io possa generare? Evidenzia la sua ragionevolezza, non esse penitus absurdo. Se fosse stata sposata da Giuseppe per avere figli, come avrebbe potuto resistere all'angelo che le prediceva la maternità, mentre ella stessa si disponeva ad essere madre secondo le leggi della natura? Ecco, sì, questo è molto interessante, questo argomento, questa argomentazione. Se lei fosse veramente sposa di Giuseppe, come oggi tanti commentatori dicono, no? Che la Madonna avrebbe concepito da Giuseppe, ma allora perché resiste all'angelo? Dice, vabbè, concepisco da mio marito, vabbè, insomma, in fondo sono sposata, è una cosa lecita, è una cosa lecita secondo la legge, secondo il diritto degli ebrei, del Levitico, dell'Esodo, e quindi va bene, non c'è bisogno di fare delle obiezioni, perché obietta? Allora sarebbe un peccato questo, peggio di quello di Zaccaria, perché Zaccaria obietta che non può generare perché è anziano. Ma era effettivamente anziano e sua moglie era sterile, quindi l'obiezione è giusta quella di Zaccaria. Invece quella della Madonna non sarebbe giusta perché lei è giovane, è una fanciulla appena sposata con un uomo giovane. Quindi se l'angelo gli dice di partorire, beh, certo, è nell'ordine della natura, perché ribellarsi? Invece si ribella, Madonna, cioè non si ribella, pone una difficoltà perché non conosco uomo. Perché io non posso generare, non posso, perché la mia vita è un'altra, è quella consacrata a Dio. Ecco. Bene, qui fa vedere quindi la grandezza di Maria nella verginità, così come il suo, ecco, omologo, ecco, di Nazianzo, San Gregorio di Nazianzo. Bene, cari fratelli, abbiamo terminato. Per oggi è questo studio sulla Madonna, sulla sua verginità, su come così l'hanno vista i padri e l'hanno consacrata, l'hanno riconosciuta come madre di Dio. Ave Maria, cari fratelli, vi date buon consiglio.